Allora, cari amici, bentornati in diretta. Siamo qua col consueto appuntamento di Airday.it, testata di Airday Italia, villaggio per la terra. Tiziana Tuccillo, eccola là.
Buon pomeriggio.
Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
E poi in collegamento telefonico Lorenzo Colantoni. Ah no, mi sono sbagliato, no, sta qua, no, è arrivato, esatto. È appena arrivato.
Eccolo qui.
Appena arrivato poverino dall'allestimento, è scappato dall'allestimento della mostra che poi appunto di cui
esatto.
Parleremo tra poco.
E lui è giornalista, scrittore, ricercatore di istituto affari internazionali, esatto. Perché tu in qualche modo l'hai anticipato, domani sì. Pomeriggio venerdì 26 nei giardini di Villa Celimontana, bellissimi giardini, sarà inaugurato la mostra Lungo la corrente dalle Azzorre alle Svalbard. Allora, Tiziana, tu
sì.
Ci sarai?
Sì, sì, ci
anche
sarò,
perché
andremo.
Conosci bene
sì, Lorenzo. Lorenzo Colantoni, vabbè, è stato nominato.
Che ci dici?
Vabbè, allora, divulgatore, come hai detto tu, e tante cose. È stato anche nominato reporter per la Terra l'anno scorso durante l'Air Day 2025. Questo premio Reporter per la Terra che Air Day Italia conferisce a scrittori, giornalisti che si impegnano per l'ambiente. E, è stato premiato tra l'altro insieme a Licia Colò e a dei giornalisti di Caterpillar. La trasmissione RAI. Lorenzo Colantoni, abbiamo detto, è un giornalista ambientale, ma anche un documentarista, un ricercatore per l'Istituto degli Affari Internazionali e consulente delle Nazioni Unite per i crimini ambientali. Quindi, insomma, veramente può parlare di ambiente, diciamo. E questa mostra nasce dal suo viaggio lungo la corrente del Golfo e dal reportage che lui ne ha tratto. E la corrente del Golfo, spieghiamo così proprio un accenno brevemente, è quella massa d'acqua calda che parte dal Golfo del Messico, attraversa l'Atlantico e tocca le coste occidentali dell'Europa, con l'effetto di mitigare il clima delle regioni settentrionali. Lorenzo che cosa ha fatto? È partito dalle Azzorre per poi approdare in Andalusia, in Galles, in Scozia, in Lapponia, fino alle isole Svalbard e nell'estremo nord e ha pubblicato sia un libro su questo che è edito da La Terza, ma anche questa bellissima mostra fotografica che appunto domani inaugurerà, come hai appena detto tu, a Villa Celimontana. E
ci farò un salto,
esatto,
anche perché
farò,
non è lontano sì, nemmeno da casa mia,
fino al 5 di ottobre, giusto? Quindi si può gratuitamente andare a vedere, ma dopo lo ridirò meglio in modo che così tutti possono andare. Fino al 5 ottobre gratuitamente si può andare a visitare a Villa Celimontana a Roma.
Ecco, che cosa vedremo in questa mostra?
Quello che vediamo è un po' il racconto del viaggio che io ho fatto prima per il libro e poi più avanti, con un'aggiunta. Questa è una mostra che è prodotta con l'Agenzia Spaziale Europea, con l'ESA, perché ho avuto un'intuizione. Io con l'ESA lavoro molto, soprattutto sul tema dei crimini ambientali, però gli ho proposto di raccontare quelle storie unendo due aspetti. Uno, quello che io ho visto sul campo, l'aspetto micro, le persone, le specie, gli ecosistemi, quello che ho vissuto camminando, navigando, eccetera. E poi unendo invece le foto satellitari dell'Agenzia Spaziale che ci permettono di vedere qualcosa che normalmente l'occhio umano non riesce a vedere. E quindi bloom di alghe, correnti straordinarie, questa sorta di maelstrom verdi nel mare del nord. È un percorso con queste foto di grandissimo formato che stanno proprio all'ingresso di Villa Celimontana e poi in occasione del Festival di Letteratura di Viaggio, che in un certo senso si accorda molto bene a quello che è il racconto, il tipo di viaggio che ho fatto, in cui cerchiamo di mischiare questo. Ci sono gli ex balenieri delle Azzorre che sono diventati adesso aiutanti dei ricercatori. Anch'io sono stato un aiutante dei ricercatori, ho fatto un tampone a una balena alle Azzorre con un drone, se volete ve lo racconterò.
Assolutamente.
Gli ultimi indigeni dell'Artico e poi alcune foto satellitari annotate a mano da un artista, che la mia scrittura è tremenda, e che racconta ancora un po' la visione di questo viaggio.
Senti, allora Giuliano, è interessante capire anche che cosa sta succedendo in questo momento alla corrente del Golfo, perché se ne parla davvero, davvero tanto. Il cambiamento climatico sta sicuramente influendo anche sulla corrente del Golfo. D'altronde, se non ci fosse la corrente del Golfo, il Regno Unito sarebbe un blocco di ghiaccio. Vuoi chiederlo, esatto, direttamente al nostro
ospite?
Sì,
perché poi questo libro, questo reportage nasce dal fatto che c'è un problema ambientale, che è quello appunto della diminuzione della frequenza e anche della velocità, perché è importante anche quanto va questa corrente, mostrata da vari studi. Ecco, Lorenzo, se ci puoi ragguagliare un po' su questo, lo stato dell'arte di questa ricerca.
Beh, in realtà questo viaggio, questa idea nasce proprio appunto dalla grande news, no? Una grande news negativa, perché è la scomparsa della corrente del Golfo per noi europei è il nostro punto di non ritorno climatico. È quella cosa che, se succedesse, vivremmo in un'Europa molto differente, no? Si parlava di un Regno Unito che è alla stessa latitudine del Canada, eppure è molto differente dal Canada. Ecco, e ci sono degli studi che hanno riportato quella che di base era una prospettiva a 700-1000 anni, molto più vicina. Questa scomparsa, questo collasso che trasformerebbe l'Europa in realtà, ma non solo, in qualcosa di molto più sterile, in qualcosa di molto più sterile, in qualcosa di molto più gelido, più arido, perché in realtà anche i deserti, l'avanzare dei deserti sarebbe un'altra conseguenza di questo, e sarebbe tutto dovuto alla caduta della corrente del Golfo. La corrente del Golfo è al suo punto più lento negli ultimi 1600 anni e al momento potrebbe collassare dai 50 ai 150 proprio per colpa nostra, perché è tutto basato su un delicato equilibrio di temperatura, sale, evaporazione, e noi, mettendo milioni di tonnellate di acqua dolce dall'Artico, dai ghiacciai, dalle piogge che aumentano, stiamo stravolgendo questo equilibrio. Però ecco, se posso aggiungere una cosa, io quando sono partito, io appunto mi occupo di crimini ambientali, mi ho fatto questo progetto perché prima avevo bisogno di fare una cosa un po' più leggera rispetto ai bracconaggio in Africa o agli incendi in sud-est asiatico, però allo stesso tempo ho deciso di prendere la cosa peggiore che potrebbe succedere all'Europa e fare questo viaggio per raccontare invece l'Europa che resiste, quella che si adatta, quella che combatte, quella che comunque, nonostante questo disastro che possiamo ancora prevenire, che possiamo ancora almeno limitare, non si arrende. E quindi alla fine, oltre che un racconto della corrente, anzi direi soprattutto un racconto di questa Europa che, secondo me, ce la può fare.
Positivo, sempre, vero, come
Tiziana, negazionisti permettendo, perché insomma ce ne stanno tanti.
Beh, l'abbiamo sentito.
Hanno pure recentemente parlato. Tiziana.
Allora, tu hai viaggiato in tutto il mondo. Quali sono le situazioni ambientali più critiche che hai incontrato? Poco fa ci dicevi, insomma, che hai visto delle cose incredibili in giro. Ecco, quali sono le cose più pericolose, più diffuse che tu hai incontrato nei tuoi viaggi?
Beh, io sono tornato da qualche settimana dall'Ucraina e ho fatto, tra le varie cose, sono responsabile, sto facendo un documentario dedicato all'impatto ambientale della guerra per UNEP, per il programma ambientale dell'ONU, e mi sono spinto abbastanza vicino al fronte, sono anche andato fino a Chernobyl, e quello che un po' si vede là di straordinario è che quella è una guerra in cui l'ambiente è una delle prime vittime esplicite, non un innocente che finisce in mezzo, ma è uno degli obiettivi di questa guerra. E anche, diciamo, la cosa tremenda anche che ho visto, ma in fondo paradossalmente anche quasi positiva, girando per esempio in Amazzonia durante la peggiore secca mai registrata, oppure ho fatto 2 anni fa un viaggio sul fiume Senegal, dalla foce poi fino al confine con il Mali, sul conflitto per l'acqua, è che è vero, ci sono i negazionisti, ma quando uno va sul campo è molto, molto difficile trovare qualcuno che abbia il coraggio di negare l'evidenza del cambiamento climatico. Cioè, e uscendo fuori un po' dallo spazio di internet, dallo spazio del virtuale, dalle città, c'è un consenso su quello che stiamo affrontando e su quello, alla fine, e sulle soluzioni anche che si possono adottare, che in un certo senso ci aiuta e mi lascia molta più speranza anche in luoghi come, non so, il parco degli Sviati Ori, che è il parco delle montagne sacre in Donbass, in cui ci sono stati 6.000 ettari di foresta bruciati dai bombardamenti durante l'invasione russa. E anche là trovare persone che resistono comunque, che credono che finito quello si potrà ricostruire, fare in meglio, neanche ritornare a una normalità, addirittura fare qualcosa di più bello. Questo alla fine è quello che nelle cose devastanti che sto vedendo e che si legge ogni giorno sui giornali e mi permette un po' di proseguire.
Io ti ho conosciuto come scrittore perché tu, appunto, quando fai questi viaggi li metti su carta. Questo è Lungo la Corrente, è un libro, ricordiamo, tra l'altro questo è il Festival della Letteratura di Viaggio, questo di Villa Celimontana. Quindi la mia domanda è un po', anche rifacendomi a quello che hai detto del mondo virtuale, è: c'è ancora spazio per raccontare i viaggi, l'estero, il lontano, sulla carta, sul libro? Perché poi, con lo strumento che tutti noi abbiamo in mano, io ce l'ho in questo momento, tutti raccontano i loro viaggi appena li fanno e anche in posti molto remoti. Quindi qual è lo spazio della letteratura di viaggio oggi?
Questa è una domanda che mi piace molto, ma più che altro perché mi permette di dare spazio a una fatica nel creare il mio stile, il mio mezzo, il mio format. Ci ho messo un po' per arrivare a capire come mi piaceva scrivere. Sono dell'idea che lo spazio per una letteratura di viaggio si trovi proprio nel raccontare questo mondo che cambia. Cioè, la letteratura di viaggio un tempo aveva qualcuno che raccontava la politica, l'ambiente, la società, sicuramente, però era prima di tutto il viaggio. Per me il viaggio è uno strumento, nel senso che non amo molto, perché insomma non fa tanto presa sulla gente, raccontare semplicemente la questione ambientale, punto. Io racconto quello che vedo. E quindi io paradossalmente mi sono ispirato per Lungo la Corrente, ma anche per il libro precedente che ho fatto, Ritorno alle foreste sacre, che è sul rapporto tra spiritualità e ambiente in Giappone. Sempre cose un po' strane faccio, però questo. Anche là mi sono messo a viaggiare, a vivere con i monaci, a percorrere pellegrinaggi e montagne sacre, e mi sono ispirato a Buonanotte signor Lenin di Terzani, perché lui racconta in questo viaggio nell'Asia centrale e la caduta poi dell'URSS, e è un po' gli eventi che lui ha visto, le persone che ha incontrato, questo filo rosso del viaggio che gli permette poi di raccontare quello che avrebbe fatto magari invece in un saggio politico. Ecco, il modo in cui io sto cercando di raccontare l'ambiente è così, anche per i prossimi progetti che avrò, usare questa idea un po' del bello, un po' del tremendo, ma tutto del punto di vista, usarlo per raccontare delle questioni che altrimenti sembrerebbero troppo distanti da noi. Quindi stare con gli mangiare il pasto tipico degli ultimi indigeni dell'Artico è quello che poi io posso usare come ponte per raccontare la loro sfida quotidiana in un Artico che nel giro di 50 anni è cambiato dopo 1000 anni di immanenza. Ecco,
tu prima parlavi appunto del Giappone, se non sbaglio. Tu hai scritto anche un libro proprio sul Giappone, lo hai detto. Come hai affrontato questo paese che in fondo è fatto di contraddizioni, di altissima tecnologia, ma anche di tradizioni millenarie, che un po' è vista anche un po' davvero in questo momento molto in contrapposizione con la Cina?
Beh, il Giappone, questo è interessante perché anch'io mi sono fatto questa domanda all'inizio. Ero in Giappone in realtà per fare un altro lavoro, perché soprattutto agli inizi della mia carriera facevo anche un po' di giornalismo archeologico, una cosa che mi piace molto, e mi piace mischiare le carte. Parliamo anche letteratura di viaggio, no? Mi piace molto mischiare al discorso ambientale tanti aspetti differenti. Anche nella mostra Lungo la Corrente, appunto, ci sono indigeni, agricoltura, ricerca naturalistica, economia e politica, tutti insieme. Per quanto riguarda il Giappone, appunto, spesso lavorando nelle città vedevo un Giappone che mi piaceva raccontare dal mio punto di vista, sia quello ambientale, ma non ci trovavo molto. La cosa straordinaria però è che grazie a degli amici, dei contatti che ho avuto un accesso privilegiato a un Giappone molto, molto distante da quello che conosciamo, in cui ci sono delle fortissime barriere all'entrata per gli occidentali. Io però ho un amico che mi ha fatto da, diciamo, come entrata, un giardiniere giapponese tradizionale che ha studiato qua a Roma, e mi ha introdotto a un Giappone che è anni luce sia fisicamente ma anche temporalmente, perché sembra il Giappone di Taniguchi, il Giappone della tradizione, un posto che si muove quasi con i tempi dell'Africa subsahariana e che ha sviluppato una ricetta di coesistenza tra l'uomo e la natura che poi è entrata nella spiritualità shintoista, buddista e così via, e dimenticata dal resto del paese.
Perdonami, lo trovi questo nelle aree interne? Dove l'hai trovato questo Giappone? Soprattutto chi sono i protagonisti di questo Giappone?
Beh, io sotto faccio vedere, uno può prendere benissimo Google Maps, vedere la penisola dove c'è Osaka, e se uno mette il satellite vede che Osaka, Kobe fino a Nara è un blocco di cemento unico, è solo grigio. A fianco la penisola di Ki, dove è inserito tutto questo, è solo ed esclusivamente foreste. Quindi in realtà basta prendere da Osaka un treno locale e farsi 20 minuti in quella, diciamo, in direzione est. E lì troverà dei protagonisti, appunto, che sono totalmente differenti. Ho finito questo viaggio poi in una sorta di Rimini giapponese, in cui tra gente che si ubriacava, karaoke, eccetera, il posto era molto differente rispetto a sia le persone della tradizione, diciamo, quindi monaci shintoisti, preti buddisti e così via, ma anche tanti giovani che desiderano ritornare alle campagne e uscire fuori un po' dalla prigione di Tokyo e delle città, che tra l'altro secondo me fanno parte di un movimento globale che ho ritrovato anche in Africa subsahariana, in America Latina, e che è una delle storie, per ritornare sempre al tema, di Lungo la Corrente. Proprio un capitolo è il ritorno dei giovani alle campagne in Andalusia per cercare di fermare il deserto.
E forse questi soggetti si trovano anche, per esempio, in Europa, perché c'è un forte ritorno verso le aree interne. Ormai c'è proprio un modo di concepire il mondo che probabilmente dopo la pandemia in parte è cambiato. Giuliano, abbiamo ancora un paio di minuti all'incirca per dare un'informazione che tu mi hai sollecitato, sbaglio?
Sì, in realtà... Scusate, sì, ecco.
Io però volevo chiedere ancora.
Però veramente ci abbiamo un minuto.
Il prossimo viaggio volevo sapere dove sarà, anche proprio brevemente.
Fra 3 giorni alle Azzorre, perché questa mostra gira il mondo con me e la portiamo. Ho deciso di portarla con l'ESA per fare una tappa da alcuni, diciamo, dei protagonisti di questa storia. Ci sembra giusto non farlo vedere solo a tutta Europa, ma anche ai protagonisti, per fargli vedere che in fondo appartengono a una storia più grande che arriva fino alle Svalbard. Poi le Azzorre sono bellissime, quindi appena mi hanno proposto di farlo,
Hai detto ci vado.
Subito.
Giuliano.
Sì, allora. Intanto voglio ricordare Lungo la Corrente a Villa Celimontana fino al 5 ottobre, domani alle 16.30, per chi vuole andarci Lorenzo farà la visita guidata, la prima visita guidata gratuita alla sua mostra. Invece vorrei ricordare poi che da oggi, già è partito da oggi ma fino a sabato, a Perugia, all'Auditorium di San Francesco al Prato, c'è Eco Sanfra, che è un festival dedicato al Cantico dei Cantici e ai temi che da lì possono derivare. È visto come un primo manifesto ecologico della storia, e secondo me è anche giusto.
Ed è anche vero, poi
è anche verissimo, secondo me. E noi saremo presenti domani mattina con Pierluigi Sassi, il nostro presidente di Erde Italia, che in un dibattito che si intitola Verso una transizione energetica giusta, scenari globali per la lotta ai cambiamenti climatici. Ci sarà l'ex ministro Giovannini, che oggi è presidente di ASVIS, che
e tra l'altro è stato ospite anche nelle nostre trasmissioni.
Esatto, perché l'ho sentito,
perché è stato fatto un punto su a che punto siamo con l'agenda 2030,
e domani sarà lì. Ecco, vi invito a ecosanfra.it per chi voglia essere a Perugia domani.
Da che ora a che ora, lo sai?
Dalla mattina, è tutto il giorno, tutti questi giorni. È cominciato oggi, tra l'altro oggi c'era una lezione magistralis di Mancuso sul mondo delle piante. Avrei voluto essere lì, ma
sono
venuto
qui. Il programma
qui
è sul sito ecosanfra.it, lo possono trovare completo.
Giusto, allora noi ci fermiamo qua. Vi ricordo che tutti i nostri appuntamenti per approfondire questi temi potete andare sul sito www.earthday.it, però noi per il momento ci fermiamo qua. Vi ricordo che ci risentiamo giovedì prossimo. Rimanete in linea però.